sempre dal Vangelo di Luca. Dopo questi fatti, il Signore scelse altri 72 discepoli. Essi dovevano entrare, prima di Gesù, nei villaggi e nelle borgate che gli stava per visitare. Li mandò a due, dicendo loro: il grano da mietere è molto, ma i candidati sono pochi. Pregate perciò il padrone del campo perché mandi molti contadini a mietere la sua messe. Andate, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacco, né sandali. Lungo il cammino non fermatevi a salutare nessuno. Quando entrerete in una casa, dite subito a quelli che vi abitano: pace a voi. Se tra loro vi è qualcuno che ama la pace, riceverà quella pace che gli avete augurato. Altrimenti il vostro augurio resterà senza effetto. Restate in quella casa, mangiate e bevete quello che vi daranno, perché ogni lavoratore ha diritto al suo salario. Non passate di casa in casa. Quando andate in una città, se qualcuno vi accoglie, mangiate quello che vi offre. Guarite i malati che trovate, dite loro: il regno di Dio ora è vicino a voi. Se invece entrate in una città e nessuno vi accoglie, allora uscite sulle piazze e dite: contro di voi noi scuotiamo anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi assicuro che nel giorno del giudizio gli abitanti di Sodoma saranno trattati meno severamente degli abitanti di quella città. I 72 discepoli tornarono dalla loro missione molto lieti, dicendo: Signore, anche i demoni ci ubbidiscono quando noi invochiamo il tuo nome. Gesù disse loro: ho visto Satana precipitare dal cielo come un fulmine. Io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni, di annientare ogni resistenza del nemico. Niente vi potrà far del male. Non rallegratevi però, perché gli spiriti maligni si sottomettono a voi, ma piuttosto rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Parola del Signore. Vangelo ci ripropone questa domanda che io sento sempre prima di tutto per me stesso: cosa significa essere cristiani? E non è una domanda scontata. Poteva sembrare scontata quando anche un ambiente sociologicamente inteso vedeva che la gran parte delle persone aderivano partecipando concretamente alla Chiesa, alle celebrazioni, ai catechismi. E uno si chiede certamente, con grande rispetto a tutte le persone, ecco, quanto ci fosse di condizionamento e quanto di convinzione. In una società profondamente mutata, noi credo possiamo leggere da una parte una sorta di indifferenza, ma la dimensione religiosa, spirituale, religiosa, e d'altra parte anche nel momento attuale come una ricerca sincera, un'attenzione sincera alla spiritualità. E rispetto all'essere cristiani, pur restando ancora situazioni di tradizione fine a se stessa, come di rendita di posizione, poi senza neanche più nominare chi strumentalmente ha parlato in questi anni di radici cristiane, di cultura cattolica, utilizzando questi riferimenti a proprio vantaggio, ma c'è una sorta, io sento, almeno potrei sbagliarmi, come di purificazione anche in atto rispetto all'essere cristiani. Noi qui, detto con passione, insieme con umiltà, diverse volte abbiamo detto che nessuno è cristiano per sempre, perché uno dice: è stato battezzato, ha celebrato i sacramenti, ma che cristiani si diventa dipende dalle scelte della nostra vita, se sono più o meno in sintonia con il messaggio del Vangelo di Gesù, perché l'essere cristiani si definisce prima, soprattutto e sempre da riferimento a Gesù di Nazaret. Quanto noi siamo vicini, cerchiamo di attuare il suo insegnamento, sentendoci coinvolti, come diciamo spesso qui, affascinati da questo straordinario Gesù di Nazaret, dentro la vita di ogni giorno, rispondendo alle volte, credo tutti viviamo questa dimensione di fronte a certe scelte, ma il Vangelo cosa mi dice? Dove mi porta il Vangelo? E la domanda poi chiede una risposta che non è teorica e soprattutto della pratica del Vangelo. Ecco, io sento questo nel meditare anche sul Vangelo di oggi, che poi ci conferma alcune dimensioni che anche questa situazione è indubbiamente nuova, pure poi senza esaltazioni o però indubbiamente nuova nella Chiesa per opera di Francesco, Vescovo di Roma, per questo Papa, sta immettendo dentro, come parole, come segni, immettendo dentro alla Chiesa, ma non solo alla Chiesa, anche al mondo, come il messaggio del viaggio di domani a Lampedusa. Anche questa donna così sensibile, sindaco di Lampedusa, diceva appunto che è un segno proprio di straordinario rilievo quello che il Papa domani vada a Lampedusa e si inoltri un tratto nel mare, depositando una corona di fiori per le migliaia e migliaia di morti che cercavano una speranza, e poi celebri l'Eucaristia in memoria loro e anche come slancio per affrontare in modo adeguato questa situazione che permane, che continua a permanere, che diventa sempre, ecco, una provocazione. Allora, tornando al Vangelo, dalla vita al Vangelo, dal Vangelo alla vita, in un intreccio, ecco, continuo, Gesù manda altri 72 discepoli. Numeri simbolici, se fossero stati 80 o 60 non cambiava, mentre i 12 era una cifra simbolica, perché nella storia del popolo ebraico le 12 tribù di Israele, la loro unificazione, ecco, questi sono discorsi meno interessanti per la nostra vita, però insomma solo come nota così informativa. E Gesù dice, tradotto semplicemente, io dice vedo con gli occhi del cuore, con la compassione attorno, tante situazioni umane che hanno bisogno di un intervento, di una prossimità. La messa è molta, cioè c'è tanto da fare, ma non è un fare attivista scorporato dal sentire, dall'essere. Ecco, ci sono tante situazioni umane che chiedono presenza, coinvolgimento, accompagnamento, molto e molto, molto. Gesù dice questo constatando le situazioni come noi oggi. Uno pensa dai bambini agli ammalati, agli anziani, a chi vive situazioni di disagio, di fatica di vivere, agli stranieri. Quante situazioni che ci chiamano a intervenire con la nostra umanità. Però guardandoci intorno, pur essendo tante le persone che anche con il volontariato si dedicano in Friuli, in tutta Italia, ma c'è tanto da fare. Pochi sono gli operai, pochi. Preghiamo quindi il padrone del campo, che è Dio, padrone non nel senso di padronanza, il responsabile del campo umano, della storia, non solo della Chiesa. Preghiamo perché mandi, ma anche secondo me, attenzione, non preghiamo perché mandi altri, preghiamo perché susciti una disponibilità in noi e in tanti a rispondere alle esigenze dell'umanità. Io credo che si debba uscire da un'interpretazione ecclesiocentrica, e difatti è stata però interpretata così, cioè, specie adesso che c'è una vistosa mancanza di vocazioni, preti, frati, suore, preghiamo Dio che mandi vocazioni. No. Preghiamo sì per questo, ma non nel senso che quello è troppo restrittivo. Preghiamo perché susciti tante persone buone, generose, disponibili. Questa è la preghiera. Poi guardando la Chiesa, certo, anche vocazioni, ma anche nuove vocazioni, preti celibi e preti sposati, donne prete, un diaconato non ingessato in modo clericale, solo nel culto, un diaconato maschile e femminile che riscopra la vocazione del diaconato come servizio alla comunità, non solo come assistenza al prete, alle volte diacono inteso come un chierichetto maggiore che sta accanto al prete nel culto, ma non è quello il diaconato. Diaconato, partendo dalla Chiesa delle origini, è al servizio della comunità. E perché solo uomini e non diaconesse? Allora preghiamo perché il Signore susciti vocazioni, ma con un'articolazione diversa anche nella Chiesa. Oggi attualizziamo questa preghiera, allora preghiamo, certo, perché mandi preti, suore, religiosi, religiose, sì, ma dentro al popolo di Dio che è grande quanto è grande la storia, invece è sempre stato inteso, ripeto, preghiamo Dio che mandi vocazioni solo per il seminario. Sì, è una parte quella, con tutto rispetto, preghiamo anche per quello, ma non solo per quello. Perché il campo è la storia, e la storia umana è più grande della Chiesa, è la storia dell'umanità, qui e in tutte le parti del mondo. E quindi è una prospettiva ampia, universale, e Gesù dice a chi invia, dando come una sorta di statuto, di caratteristica, dice dovreste comportarvi così, intanto parlando il linguaggio semplice come della narrazione, sappiate che è difficile, mi vanno come agnelli in mezzo ai lupi, non è una passeggiata facile, sarà difficile l'annuncio e anche la rispondenza, quindi come agnelli in mezzo ai lupi, cioè troverete difficoltà e non difficoltà da poco per vivere con coerenza il Vangelo, la disponibilità gratuita, la coerenza, la perseveranza, e siate annunciatori di pace, di serenità, e attenti soprattutto alle persone che soffrono, nel corpo, nella mente, nell'animo, un disagio inteso in senso più ampio, attenti, cioè sempre questa esortazione a vivere la compassione, e dice, annunciate, certo, con le parole, ma poi siate testimoni di un'umanità nuova che deve rinnovarsi. E poi, per presentarsi, non siate preoccupati dell'equipaggiamento, anzi, in questo siete invitati a dare dei segni chiari. Dei segni chiari. Allora, i segni sono questi. La borsa in cui si metteva delle provviste, ma si mettevano anche le offerte che venivano raccolte, no, dice, non portate neanche la borsa, non serve. Non portate il sacco per mettere dentro cambi di vestito e così. Non i sandali. Camminate come uno poi dice, sarà da attualizzare nella nostra società, sì, ma la linea di fondo è di una chiesa, l'ha detto di nuovo ieri anche il Papa, povera. Semplice, sobria, essenziale. I sandali non li portavano gli schiavi, che dovevano legare e slegare i sandali agli altri, ai padroni. Dice, andate come vanno gli schiavi, scalzi, per dire che voi partecipate alle condizioni degli ultimi, degli umili della società. Degli umili della società. E non portate neanche il bastone per sorreggere. Perché? Cioè, interessante molto, anche dalle interpretazioni, perché portando il bastone potrebbero leggere il vostro arrivo nei villaggi come persone aggressive, armate, che vogliono piegare con la forza vogliono piegare l'ascolto dell'annuncio con la forza. Senza questo siate nudi, liberi, con l'essenziale, in una veste, andate così. Perché non si pensi che è più importante come presentarsi, ma è importante quello che siete dentro, e quello che annunciate, e la coerenza nel vivere quello che annunciate. Questo è lo statuto della Chiesa, Dite sempre le parole di pace. Voi abbiate questo, la ricchezza del messaggio nel cuore, il coraggio di testimoniarlo fino in fondo e poi la coerenza nella vita. Questo. Abbiate soprattutto confidenza, non nei mezzi, la confidenza in Dio, nel Padre, che vi darà il conforto, il coraggio, anche quando troverete difficoltà, avversità, rifiuti. E qui quando dice siete rifiutati, non state lì a insistere tanto, anzi come gesto simbolico, perché gli ebrei avevano una visione molto etnocentrica, molto privilegiata di popolo eletto, e quando andavano in territori considerati pagani, non volendo spartire niente con loro, prendevano i sandali e li sbattevano, perché dice anche la polvere che abbiamo calpestato, non vogliamo che si attacchi neanche un granello sotto i nostri sandali, per dire siamo altri noi. Quindi il Vangelo utilizza questo, ecco, per dire, nel linguaggio paradossale, il Vangelo poi è stato chiaramente anche costruito in qualche passaggio, per dire, ecco, voi siate essenziali, anche rigorosi, non perdete tempo, se in un villaggio non ascoltano, ci sono tanti altri villaggi, c'è tanta altra gente che aspetta, andate da loro, andate da loro. E questa confidenza in Dio, voi, ecco, con il vostro anche modo di essere, soprattutto di essere, abbiate fiducia che sarà capito, almeno da alcuni, e quindi voi vivrete in modo semplice, provvisorio, vi ospiteranno nelle case e vi daranno un posto alla loro mensa, condividendo quel poco che c'è, ma voi, ecco, abbiate fiducia, confidenza, nella provvidenza anche intesa, non in modo fatalistico, fideista, ma in questo affidamento a Dio. Questo è lo statuto dei discepoli che partono. Poi ritornano, per finire un cenno al Vangelo, e dicono, Signore, abbiamo visto segni grandi, siamo contenti. Ha detto con una battuta, qualche volta era così difficile, ma come dire, ce l'abbiamo fatta. Sarà il tuo aiuto, sarà lo Spirito, insomma, ce l'abbiamo fatta, siamo... E Gesù commenta con loro, che viene anche a noi, sì, ma non rallegratevi tanto, perché questo può poco a poco depositarsi come una vanagloria, come un narcisismo personale, di essere voi protagonisti, no? Voi dovete essere contenti, non di un successo o di un altro successo, voi dovete essere nell'animo contenti solo di una dimensione, cioè quella di far parte di questo grande progetto di un'umanità nuova. Siate contenti, questa è l'interpretazione di questa frase, che i vostri nomi sono scritti in cielo, che voi vivendo così fate parte del grande progetto di Dio che vorrebbe un'umanità molto più umana. Siete parte del progetto, siate contenti di questo, non di un successo o troppo aviliti di un insuccesso. Questo è il Vangelo, questa dovrebbe essere la Chiesa. Il Papa ieri ha detto ai seminaristi, le suore, dice, ci vuole la macchina, ha detto, però sì, se si vede che un prete arriva con la macchina ultimo modello, non è mica bene, ha detto, non va bene, dice. Sì, ci vuole, però attenzione, ha detto, no? Non stona, ha detto, e poi è tornato a dire... Suore, preti, così, sì, se siete celibi, però non siate zitelli e zitelle, se abbiate il cuore che vibra amore, disponibilità, non siate lì imbalsamati dentro a una situazione di rigidità personale che poi vi blocca anche nei sentimenti, nella disponibilità agli altri. Sì, alcuni di questi segni, ecco, qualcuno commentava, amico Vito Mancuso ieri, che l'enciclica firmato Francesco, ma dei due papi un po', lui diceva, risente abbastanza o molto della linea di pensiero del Papa Ratzinger, no? E dice perché l'ha firmata lui, ecco, su questo potremmo anche ridiscutere poi, no? Sì, questo aspetto dottrinale, chissà, ecco, perché, come, cogliamo i gesti positivi, ecco, di questa modalità che esprime un essere di una Chiesa semplificata. Qualcuno dice che così la Chiesa perde autorità, ma questa è una modalità molto, davvero molto, molto evangelica nel proporsi, ecco, abbiamo già detto, non abitare nelle stanze del Papa, continuare a abitare a Santa Marta, ecco, usare un'auto semplice, non diplomatica. Domani a Lampedusa, una persona che vive a Lampedusa, che ha una casa di Milano, gli ha offerto una jeep di quelle che girano per l'isola, andrà su quella, è così casuale, ecco, non la macchina del Papa, ecco, e poi sì, stare nel refettorio con tutti e dire non c'è bisogno di un posto per il Papa, quando io entro e vado a mangiare dove trovo un posto libero. Sono modalità che non sono da Papa come l'abbiamo inteso onestamente, no? Oppure altro segno è quello di quella poltrona di Papa vuota, a quel concerto che avrebbero fatto in suo nome, lui ha fatto dire una bugia a Fisichella, che ha dovuto presentarsi in pubblico con tanto di foglie a dire il Papa per sopraggiunti impegni non può partecipare, ma di fatto non aveva voluto partecipare, dicendo, poi commentando, che lui non è un principe rinascimentale della Chiesa. Poi con tutto il parterre di cardinali, di politici che vanno per farsi loro la fotografia col Papa, cioè la partecipazione di alcune persone è per loro, non c'entra il Papa, vanno perché poi si rappresentino loro vicino al Papa. Cioè, questo lo capiamo, insomma, no? La poltrona vuota, vuota, dove il Papa è indaffarato, altro da fare. Ma il motivo è questo, che uno non deve presiedere a situazioni, ha detto, rinascimentali. C'è il rinascimento illuminista, dove c'è il principe, il Papa è il principe più degli altri, e quindi essendo lì è un onore per lui. Dice, no, non è un onore, questo non è un onore, basta con queste cose, sono segni. Poi domani il calice di legno con le barche dei migranti, pastorale con legno dei migranti, segni. Che certo non basta il Papa, dobbiamo anche noi, confortati da questo, continuare su questo. Come segno di condivisione, io leggo due minuti questa lettera, che è stata poi come prima parte del saluto ad Angelina, come dicevo all'inizio, e che per me, l'ho detto anche ieri, veramente è stato negli ultimi anni uno dei passaggi di insegnamento spirituale più profondo che ho sentito dentro di me. E leggo, per dire anche della partecipazione di ieri, in cui questo dibattito, che poi non è stato dibattito, è stato più una considerazione, anche abbastanza incredibile anche per i nostri paesi, cioè che i bambini meglio che non vadano ai funerali. Ieri è stata una smentita di questo clamorosa, era pieno di bambini, coi fiori, coi disegni, che poi mettevano i fiori nella tomba di Angelina, quando è stata sepolta, erano i bambini protagonisti del saluto. Facendo domande anche al cimitero di Orgnano, perché questo buco, diceva qualcuno, no? Perché? È perché adesso mettiamo Angelina lì a dormire, a riposare, domanda di un altro, fra loro erano lì attorno alla sorellina, ma Angelina dov'è adesso? Dice, ma è dentro lì che dorme. Questo era il dialogo dei bambini attorno al buco nella terra del cimitero di Orgnano, è lì che dorme, ecco, e poi mettevano, ecco, anzi poi Simone, il papà, ha detto, ma dice, non la mettiamo nella terra così, non la seppelliamo, la seminiamo, ha detto, no? Poniamo una semente. E a me è venuta questa storia che conosciamo, ho detto, adesso Simone, dico, proprio lì, ma parlando come adesso, con grande cuore, Simone dice, mi ha fatto venire un'immagine, dico, sapete bambini, vi racconto una piccola storia, prima di seppellire, Dice di quella, sapete che c'era una suora in Brasile che si chiamava suora Dorotea e che era, voleva tanto bene ai bambini, a tutte le loro comunità, era degli Stati Uniti originari e difendeva la foresta. Poi hanno mandato a ucciderla. E lei ha detto, io ho solo due strumenti in mano, la Bibbia e questi fogli, vado in una comunità, perché volete uccidermi? Poi l'hanno uccisa lo stesso, per pochi euro, qualche decina di euro, dei ragazzi. E poi dice che è venuta una grande pioggia tropicale, il sangue, ho detto, era uscito anche sangue, ho detto ai bambini. È entrato nella terra, nella madre terra in cui poi lo chiamo anche Angelina adesso. Poi una suora, dico una sua sorella, suora, quando l'hanno seppellita ha detto, noi non la seppelliamo, la seminiamo la sua vita, perché è una semente la sua vita, di amore, di pace, di giustizia. E così anche Angelina, seminiamo perché ha ricevuto tanto, ma ha dato tanto amore, come ieri qui si è vissuto. Ecco, questo è stato poi un piccolo segno di... mi pareva ieri che per una bambina così, ecco, anche sì, è chiaro che si, fra virgolette, si utilizza, ma questo asperge, no, di metallo, sì, è chiaro che poi ai funerali c'è questo che è anche più pratico, ma ieri avevo preso poi, no, l'ulivo di un ramoscello dell'ulivo di Assisi, Augiri, una foglia dell'ipocastano, ecco, Vinicio ricorda tutto perché c'entrava Vittorina anche in questo, no? Piante, quindi ricordiamo così anche lei. E con questi tre simboli e con un fiore di oleandro preso qui, abbiamo benedetto questa piccola bara bianca, no? Così. Pareva che come il ferro fosse come un po' per una bambina così, ecco. Ecco, concludo leggendo questa lettera breve, però profondissima. Ciao Angelina, per il battesimo. Siamo mamma e papà. Oggi è un giorno speciale, per questo siamo qui, in un posto speciale che si chiama Chiesa, con tanti amici grandi e piccoli. Tu ci hai abituati a molte sorprese, fin da quando ti sei fatta sentire per la prima volta. Oggi ti facciamo noi una sorpresa. Abbiamo voluto questa festa di oggi, che si chiama battesimo, per darti un benvenuto forte. E siamo qui, in questo posto speciale, anche per conoscere più da vicino chi un giorno si prenderà cura di te. Le mamme e i papà devono pensare un po' a quello che succede ora, alla pappa, ai giochi, al riposino, alle passeggiate, ma anche devono pensare a quello che verrà domani. Noi sappiamo che il nostro futuro con te è incerto. Sappiamo anche che un giorno andrai via. Abbiamo pensato così di conoscere prima chi si prenderà cura di te, quando sarai lontana da noi. Si chiama Yahweh, Allah, grande spirito, oggi qui lo chiamiamo Dio. Quello che sappiamo di Lui è che ha dato vita a tutto ciò che c'è, e la sua casa è ogni cosa che puoi vedere e sentire. È diventato anche uno di noi, un uomo che si chiamava Gesù. Gesù amava tutti, in particolare gli ultimi e i diversi, insegnava questo amore e la gioia di prendersi cura degli altri. Con questo battesimo noi desideriamo incontrare Dio e iniziare a conoscerci meglio, così quando sarà Lui a giocare con te, noi potremo star sicuri che è una persona fidata, che a te piace, che ti farà sorridere. Abbiamo anche pensato di invitare a questo incontro i nostri e i tuoi amici, che sono un po' come una grande famiglia. E visto che ogni incontro è come una festa, oggi insieme vogliamo sorridere ed essere allegri. Piccolo sole che sei un mistero, ti diamo il benvenuto insieme a te camminiamo aspettando ciò che sarà. Per me è un livello di spiritualità profondissimo.